Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il grande Bob di Georges Simenon. Traduzione di Elena Cantini.
La porta si aprì bruscamente, quando meno ce lo aspettavamo, facendoci trasalire come colti in fallo. La signorina Bert non si limitava questa volta a fare capolino con la testa coperta di bigodini, ma si mostrava tutta avvolta in un'orribile vestaglia viola con le narici strette dalla collera. «Immagino che abbiate deciso di passare tutta la notte a farvi le vostre sporche confidenze». Anche il naso di Lulu fremette e la punta divenne pallida mentre placche rosse apparivano sul suo viso. Pareva vicino il momento in cui si sarebbero buttate l'una sull'altra con tutte le unghie di fuori. Lulu è riuscita a dominarsi e si è limitata a rispondere con voce atona: «Precisamente. Ne ho ancora per 2 ore almeno». L'altra è rimasta così disorientata che ha aperto la bocca ed è scomparsa così come era apparsa. «Non credete che se ne andrà?» ho chiesto, sentendo aprirsi e richiudersi cassetti nella camera della signorina Bert. «Non ci contate. Farla partire sarà difficile quanto annegare un gatto. La signorina Bert deve aver sentito, perché Lulu non si è presa la pena di abbassare la voce. Con mio grande stupore, dall'altra parte della porta, gli andirivieni sono cessati all'improvviso. Si sono sentite scricchiolare le mole del letto. Poi, silenzio completo». Ho passato l'ultima settimana d'agosto e i 3 primi giorni di settembre a Fourras, pochi chilometri a sud di La Rochelle, dove mia moglie andava già in vacanza quando era bambina. Ho fatto il bagno 2 volte al giorno nel mare un po' giallastro a causa del fondo belmoso. Ho mangiato ostriche, datteri e pesce appena pescato. I giorni in cui non pioveva sono rimasto steso per ore, un po' all'ombra e un po' al sole, in una sedia a sdraio, e mi è capitato ogni tanto di rischiare un po' di denaro al casinò la sera. Infine, talvolta ho giocato coi miei 2 figli, ma mi accettano per compagno di giochi solo per condiscendenza, per farmi piacere, ma nascondendo la loro fretta di raggiungere i ragazzi e le bambine della banda. «Hai visto il commissario della polizia giudiziaria che ti avevo raccomandato di cercare nella mia lettera?» «Non ho avuto tempo». «Eppure, non hai tanti malati nel mese di agosto». «Come sta, Lulu?»
«Non molto bene».
«Si fa cattivo sangue?»
«È difficile a dirsi. Io trovo che non è più la stessa. Temo che si lascia andare».
«L'hai vista molto?»
2 o 3 volte.
Ha sempre le sue 4 lavoranti?
La signorina Bert vive ora con lei.
Completamente?
Sì.
Dormono nello stesso letto?
Ho cambiato discorso per prudenza, perché ormai ho qualcosa da nascondere, qualcosa da rimproverarmi, come diceva mia madre guardandomi con diffidenza. E non è soltanto la storia della borsa rubata in Rue de Clignancourt. La verità è che sono tornato 2 volte da Adeline. 3 volte, contando quella in cui non l'ho trovata in albergo, e una di queste volte era, come Bob, sabato pomeriggio, l'ultimo sabato passato a Parigi,
prima di prendere il treno per Furras.
Se fossi capace di spiegare questa cosa, sarei senza dubbio in grado di illuminare uno dei lati più oscuri della natura umana. Con gli occhi semichiusi sulla spiaggia rumorosa, guardando vagamente aggirarsi ragazzi e ragazze seminudi, mi sono più volte posto questa domanda, non perché avessi dei rimorsi, ma per pura curiosità di fronte a me stesso e agli altri. Che cosa mi ha spinto a tornare da Adeline? Visto coi miei occhi di medico, il suo è un piccolo corpo, né bello né brutto, piuttosto malsano, mancante di globuli rossi, con la pelle pallida e molle, troppo trasparente, la vita stretta, le costole sporgenti, il bacino più largo di quanto sia di solito alla sua età. Ha i seni a pera, con la punta scura e una consistenza che mi fa pensare alla mammella di una capra. Non fa commedie per me, e fa piuttosto male l'amore, per l'eccellente ragione che ci prova solo un gusto moderato. È più occupata durante tutto il tempo a osservarmi che a cooperare. E ho ragione di supporre che agisca così con tutti. Perché accetta? Perché non ha avuto un attimo di esitazione né la prima volta né le altre due? Mi sono posto anche questa domanda. C'è sicuramente il fatto che è una sensazione piuttosto piacevole. Eppure sono convinto che ciò che la interessa prima di tutto è di acquistare, seppure solo per pochi minuti, una incontestabile importanza. Io non l'ho avvertita delle mie visite, alle quali mi sono deciso ogni volta all'ultimo momento, quasi controvoglia. Ogni volta lei ha avuto lo stesso sorriso un po' ironico. «Siete voi?» La terza volta ha detto «Sei tu». Poi, come se la cosa fosse strana, «E allora? Ti riprende ancora?» Avevo fatalmente pensato a lei, dato che ero lì. Ero stato obbligato a cambiare l'ordine della mia giornata e ho scelto lei, mentre lei è convinta che io abbia altre occasioni. Il che è vero. Si crede bella? Ha poca importanza. Quel che conta ai suoi occhi è la sua capacità di turbarmi. E questo è tanto più importante in quanto io sono un medico, cioè un uomo che vede tutto il giorno delle donne nella loro intimità. Più io sono goffo avvicinandomi a lei e più, ne sono sicuro, lei è contenta. È il mio turbamento che osserva, invece di pensare al suo piacere. Quell'attimo in cui, per un miracolo che si riproduce alcuni milioni di volte al giorno, un corpo di donna diventa per un uomo la sola cosa importante al mondo. Forse mi sbaglio. Comunque non è per interesse che mi riceve, perché io non le do denaro. Alla mia seconda visita le ho portato una scatola di cioccolatini che ha messa sul tavolo senza guardarla. La volta seguente le ho offerto una sciarpa di seta della quale non si è interessata maggiormente. Ma io, perché? Non soltanto io, ma tutti gli uomini che, lo so, sono nelle mie stesse condizioni, anche se non lo confessano sempre. Non è curiosità da parte mia, perché ne ho viste tante fatte come lei, meglio di lei, e conosco le loro reazioni che non mi interessano più. Qualsiasi cosa si possa pensarne, non si tratta neanche di vizio, e d'altra parte questa parola non esiste nel vocabolario medico. mi domando se in fondo non è una reazione contro la società e le sue regole. Un po' l'equivalente, per esempio, dell'uomo ben pasciuto, che ha il conto aperto dal macellaio, frequenta i migliori ristoranti e tuttavia va a caccia per uccidere come il selvaggio affamato, spinto da un istinto che risale al tempo delle caverne. Non è un particolare rivelatore che faccia impagliare la testa delle sue vittime e la esponga sui muri, così come gli indiani d'America portano lo scalpo dei nemici alla cintura? Perché non dovremmo sentire anche noi ogni tanto, come un ritorno di istintività selvaggia, la nostalgia dell'accoppiamento puro e semplice, libero dal complesso apparato di legalità, di moralità e di sentimentalismo di cui è stato circondato? Non ho fatto la corte a Adeline, non le ho chiesto niente. Lei era coricata la prima volta e si è limitata a levarsi le mutande. Poco mi importa che cosa pensi di me, come lei mi giudichi quando sono uscito e se chiami la sua amica per ridere di me con lei. Benché si accordi nella vita sociale tanta importanza al gesto più naturale di un uomo e di una donna, e per quante barriere si siano drizzate attorno a questo gesto, ai margini è stata lasciata come una valvola di sicurezza, qualche eccezione, qualche Adeline. Non arriverò a pretendere che andando in Rue de Clignancourt protestavo contro la società e me ne vendicavo. C'era tuttavia qualcosa di questo genere. Sfuggire alle regole per alcuni minuti significa riconoscere il diritto di agire per una volta come un animale. Questo non spiega, Bob, me ne rendo conto. Il suo caso è più complicato. Ciò che sto per raccontare della ragazza in rosso non ha neanche a che vedere con Bob e Lulu, né direttamente con le mie visite a Adeline, e tuttavia io istintivamente la associo alle mie preoccupazioni. L'ho guardata per giorni giocare a pallavolo e ad altri giochi da spiaggia sulla sabbia con altre ragazze ed altri giovani. Porta un maglione così attillato come se fosse di gomma, rosso vivo, ed è senza discussione la donna più ben fatta di tutto Furras. La sua pelle dà una tale impressione di frutto maturo che si prova la tentazione di assaggiarla come si assaggia un frutto. Grazie ai miei occhiali da sole, mia moglie non poteva sapere dove guardavo e mi raccontava i pettegolezzi del casinò, dove le signore si ritrovano per il tè. Mi parlava dei nostri bambini e di quelle degli altri. Per 3 giorni ho vissuto intimamente, se così si può dire, con quella bella ragazza. Finché una sera, mentre uscivamo dalla villa, abbiamo incontrato una ragazzina accompagnata dalla madre. Era la ragazza in rosso, che portava un vestito di cotone a fiori e che mia moglie ha salutato chiamandola Martine. «Quanti anni ha?» mi sono informato. 12 anni. Non si crederebbe. È alta per la sua età. Sono arrossito e mi sono rimproverato tutta la serata, perché secondo le regole della società, le regole del gioco, io mi ero reso colpevole nel pensiero e mi rendo perfettamente conto delle reazioni che avrei avuto se fossi stato il padre della ragazzina di fronte ad un altro uomo che avesse pensato quello che avevo pensato io. Non si può negare che l'uomo ha voluto vivere in società, poiché la società esiste, ma è anche vero che da quando essa esiste, l'uomo impiega buona parte della sua energia e della sua astuzia nel lottare contro di essa. Non perdevo di vista Bob e Lulu.
È stato pensando a loro, attraverso Dio sa quali rigiri, che sono arrivato a queste considerazioni piuttosto imbrogliate. Il parere di mia moglie è semplice e definitivo. Sono convinta che Dan Durand era un debole. Un buon ragazzo, ma un debole. Si è lasciato prendere a poco nella vita bohème di Montmartre ed è diventato un fallito come tanti altri. Credi che per questo si sia ucciso? Per disgusto di sé e dell'esistenza che conduceva? Perché no? Era abbastanza intelligente e colto per rendersi conto della sua sconfitta. Non ho voluto discutere quest'ultima parola. Come spieghi che abbia aspettato di avere 49 anni? Quando si è più giovani si riesce a farsi delle illusioni, a raccontarsi che le cose possono cambiare. Solo invecchiando si è accorto del vuoto che aveva intorno. Non credi che amasse Lulu? Non ne sono così sicura. Certi uomini preferiscono restare con una donna piuttosto che confessare che si sono sbagliati. Ammetterai che non era la compagna che gli ci voleva. Ho preferito non rispondere. Ti ho tradita, mia povera Lulu, ma non ho avuto il coraggio, sulla spiaggia piena di sole, dove seguivo con gli occhi l'esibizione di un piccolo veliero, di iniziare una discussione che certo si sarebbe inasprita. A proposito, ho detto, potremmo mandarle una cartolina. A chi? A Lulu. Le farà piacere. L'abbiamo firmata tutti e due. La frase di mia moglie a proposito dell'amore di Bob per Lulu mi ha ricordato una frase di Bob stesso che Lulu mi ha ripetuta. Era la sera in cui si era dimostrata così categorica con la signorina Bert. Le aveva dichiarato per sfida che ne aveva ancora per 2 ore e in realtà, quando me ne sono andato, cominciava a spuntare il giorno e avevamo vuotato una terza bottiglia di vino bianco senza troppo rendercene conto.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais, à celles qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui presque s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la compagne de voyage dont les yeux, charmants paysages, font paraître court le chemin qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. À celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être trop différent, vous ont inutile folie laissé voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir.